vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
In un mondo dove gli influencer mandano continuamente messaggi di speranza e di successo, dove tutti fanno di tutto per convincere chiunque di essere invincibili, io vengo qua a dirti: preparati alla sconfitta, perché lei si sta preparando a te. Sei pronto? Ne parliamo come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un daily cogito alla volta.
Viviamo in un mondo molto strano, un mondo dove tutti quanti spendono montagne di energie e tempo nel tentativo di proiettare immagini di sé, autoconvincimenti continui di essere ciò che in realtà non sono. Fingiamo di avere una vita perfetta, la mostriamo sui social, mostriamo di essere migliori, più belli, più intelligenti, quando dentro viviamo di insicurezze, di incertezze. Questo lo sappiamo, è la malattia cardine del mondo dei social media. Nascondiamo le nostre insicurezze, le nostre fragilità, perché pensiamo che gli altri non vogliano sentirle, perché quando le sentiamo dagli altri ci accorgiamo di pensare alle nostre fragilità e quindi questo circolo che sarebbe virtuoso non vogliamo che si scateni e quindi le nascondiamo come Gollum dentro la montagna. Persino quando parliamo di incertezze, di fallimenti, di sconfitte, cerchiamo di rendere il tutto molto figo. Infatti su YouTube c'è una tendenza negli ultimi mesi a produrre i classici video del «Vi racconto i miei fallimenti». E sono video fighissimi, in cui la persona che le racconta sembra ancora più invincibile, perché dai, se hai superato quei fallimenti tu devi essere veramente uno grosso, figo, straordinario. E tutto questo, secondo me, è una grande autodifesa. Ci autodifendiamo dalla fragilità presente e ci difendiamo anche dalle sconfitte future. In fin dei conti, questo è l'ultimo ritrovato nella mania di controllo che sempre nutriamo per pensare che il destino sia nelle nostre mani. E questo ci fa dimenticare l'unica grande verità che ognuno di noi deve affermare nella solitudine della propria cameretta. Fallirai, io fallirò, la sconfitta arriverà e più a lungo l'avrò rimandata, più il tram sui denti mi devasterà la vita. Detto questo, buon lunedì, buon inizio di settimana e ho una sola buona notizia per voi quest'oggi. Lo sconto che possiamo portare alla community dell'applicazione Cambly.
Now, say my name.
Cioè, tu mi stai dicendo che ancora guardi le serie TV sottotitolate o doppiate?
Do what? I've got no clue who the hell you are.
Sapevi che esiste una piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese come si deve usando PC o smartphone? Una piattaforma che ti mette in contatto con centinaia di insegnanti madrelingua per migliorare il tuo inglese in qualsiasi campo.
That's right. Now, say my name. Cambly. You goddamn right.
Devi tenere un colloquio di lavoro per una multinazionale americana? Cambly ha il docente giusto per te. Devi sostenere un esame di chimica organica in inglese? Cambly ha il docente giusto per te. I prezzi di Cambly sono imbattibili e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione puoi avere accesso alla piattaforma a partire da 18 euro al mese. Tra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly, e io ti risponderò:
you goddamn right.
Sconfitte e fallimenti nella vita sono per lo più il risultato di mancati adattamenti, le cui micro conseguenze vengono rimandate indefinitamente, nascoste e non affrontate, perché in fin dei conti l'intelligenza sta nell'adattarsi al cambiare del mondo. Questo l'abbiamo detto molte volte, cambiare senza snaturarsi, ovviamente, però riuscire ad adattarsi è parte integrante dei successi, e adattarsi significa soprattutto capire e affrontare i micro fallimenti. Quando non lo facciamo, quando ci rendiamo immuni al mutamento, ecco che i fallimenti, i microfallimenti, si accumulano e poi arrivano con la loro caterva di conseguenze e noi non possiamo più farci nulla. Potrei fare mille esempi che sono capitati a me o che ho visto capitare ad altri. Ho visto relazioni d'amicizia, anche piuttosto forti e durature, morire perché, per esempio, c'è stato di mezzo un prestito di soldi. E quel prestito ha causato un po' di, come dire, di disagio. Un disagio mai affrontato, un disagio non detto. Quando ci sono di mezzo i soldi, si scatenano conseguenze nella mente della gente molto particolari. E poi quei disagi, micro disagi, non venendo affrontati, non venendo espressi, hanno portato alla morte di amicizie. È capitato, l'ho visto succedere. Ho visto progetti di lavoro in cui veniva coinvolto, per esempio, un familiare, cosa su cui bisogna essere sempre molto, molto, molto attenti, che però non venivano affrontate con la giusta onestà, mettendo davanti la relazione familiare a quella lavorativa, ecco che il progetto lavorativo poi è andato a morire, perché si accumulavano dei non detti, dei non espressi e dei disagi e dei rancori che hanno causato poi il collasso. Di nuovo, incapacità di adattarsi. Ho visto percorsi di studi in cui magari c'erano buoni obiettivi, c'erano anche prospettive, ma in cui non si è costruito in modo faticoso e consapevole un buon metodo di studio. E questo ha portato poi a accumulare errori su errori mai modificati, mai migliorati, e questo poi ha portato al collasso di quello stesso progetto. Sono migliaia gli esempi di sconfitte e fallimenti che ci ricordano questo, che si fallisce quando non ci si adatta ai micro fallimenti e si lasciano accumulare le cose pensando che comunque prima o poi riusciremo a gestirle o, peggio, si risolveranno da sole. Ovviamente è fondamentale analizzare a posteriori il perché dei fallimenti. Questa è una retorica che su YouTube, sul web, nei corsi di autoaiuto, nei libri di self-help domina il campo, perché quante volte, ma anche noi qui su Daily Cogito abbiamo parlato del fatto che è attraverso i fallimenti che riesci a capire quali strade intraprendere. Perciò è importante analizzare i fallimenti a posteriori. Secondo me vanno analizzati nel mio cuoricino e solo lì veramente, perché poi quando li esprimo, di nuovo, farò sempre il figo agli occhi degli altri, però è importante perché analizzare bene i fallimenti che mi sono occorsi mi permette di evitare di ripetere gli stessi errori, di fare errori nuovi, come si dice in questa retorica, e ti permette anche di rimetterti in carreggiata capendo, analizzando il perché qualcosa è avvenuto e quindi cambiando strada inevitabilmente. Ma questo serve soprattutto per capire che le sconfitte future stanno già maturando. E se non ci rendiamo conto di questo, se passiamo il tempo a raccontare i fallimenti passati facendo i fighi, stiamo proiettando e magari ci stiamo dimenticando che mentre facciamo i fighi, le sconfitte future stanno già arrivando. E questo credo che sia una cosa su cui ragionare. È un pensiero fastidioso che istintivamente noi vogliamo rigettare. Il problema è che istintivamente non è un buon modo per dare ordine alla propria vita. E quell'istinto va frenato. Abbiamo l'istinto a mettere da parte i problemini, derubricandoli a problemini, e ci dimentichiamo che quei problemini vanno affrontati nel modo giusto, perché ci ricordano, di nuovo, che il fallimento futuro sta preparandosi. La filosofia, in fin dei conti, è prepararsi alla sconfitta suprema, prepararsi alla sconfitta che arriverà per tutti, che ovviamente il memento mori di Seneca, ricordati che devi morire. Seneca, nella Brevità della vita, scrive: un uomo pieno di preoccupazioni può far tutto meno che vivere, che è la cosa più difficile. Maestri delle altre arti ne trovi dovunque e numerosi, tanto che alcuni se ne sono impossessati ancor giovani e a tal punto da saperle perfino insegnare, ma a vivere bisogna imparare nel corso di tutta la vita, perché anzi, cosa di cui più ti stupirai, è in tutta l'esistenza che bisogna imparare a morire. Quindi vivere per imparare a morire, che è una cosa che ti fa toccare, che dici ma come? Però in realtà il punto essenziale è che la filosofia è proprio questo, prevedere il momento in cui la sconfitta arriverà, ma non per evitarla, ma per prepararsi. Prepararsi alla sconfitta futura infatti non vuol dire prendere il controllo, evitarla, metterla da parte, arginarla. No, significa arrendermi ai miei limiti e capire che con tutte le mie conoscenze, tutta la mia sicumera, tutti i miei talenti, non potrò evitare i fallimenti che arriveranno inevitabilmente. E più in là li avrò nascosti e rimandati, più poi mi chiederanno il conto. E allora in questa puntata mi sono detto proviamo a raccontare 5 modi per prepararsi alle sconfitte. Dato assodato che le sconfitte arriveranno e nessuno di noi è esente dalle sconfitte future in ambito lavorativo, relazionale, personale, psicologico, di ogni genere, come fare a prepararsi a quelle sconfitte? Allora, il primo modo, secondo me, è quello di costruire relazioni solide e sincere. E questo è fondamentale perché ne abbiamo parlato con Gennaro Romagnoli qualche settimana fa, l'amicizia è parte integrante del modo con cui possiamo prevedere e affrontare le sconfitte future. Bisogna iniziare e tornare a coltivare amicizie basate su onestà, sincerità e non svago. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che viviamo in un'epoca fatta di dopamine e endorfine in cui anche l'amico è spesso la persona con cui passi una serata divertente, con cui condividere il biglietto per andare al cinema o al concerto, che sono tutte cose che certamente fanno parte dell'amicizia, ci mancherebbe. Ma cosa che differenzia l'amico casual, quello che incontri ma a cui non affideresti neanche il tuo cane, dall'amicizia in cui tu dici quando avrò un momento di difficoltà so che a questa persona potrò affidare i miei pensieri, le mie confidenze? Beh, la differenza è che questa seconda amicizia tu non la coltivi sulla base del divertimento, ma sulla base del sono onesto con te, mi mostro per quello che sono, sono sincero, non ti racconto di essere qualcosa che non sono, perché ho bisogno che tu mi conosca per capire quello che mi sta succedendo. Vedete, nell'amicizia bisogna tornare a cercare le persone da transuidenti, ok? Le persone che non hanno problemi a dirti, guarda, hai fatto una stronzata, stai sbagliando, guarda che ti stai preparando a un fallimento futuro. Guarda che il modo con cui conduci la tua giornata, la tua vita, le tue relazioni non va bene. Servono queste persone che ci infastidiscono, perché le persone che ci infastidiscono ci ricordano quando stiamo mettendo sotto il tappeto certi problemi. Motivo per cui io ho pochi amici molto fidati è che io, da almeno quando un po' di cognizione, faccio lo stronzo con i miei amici. Stai sbagliando, per me è più importante del bravo, hai fatto un buon lavoro. Poi si dice anche quello, andiamo a divertirci, la birra al pub e tutto quanto, ma prima deve esserci il non sei all'altezza di te stesso, stai sprecando un'occasione, attento, rischi di farti male. Dobbiamo tornare a cercare queste relazioni perché sono le uniche che ci permettono di essere veramente trasparenti con qualcuno. E perché bisogna essere trasparenti almeno con qualcuno? Perché a un certo punto il fallimento arriva e avrai bisogno di qualcuno che capisce i motivi di quel fallimento. Se tu per tutta la vita fingi di essere il simpaticone, piaccione e tutto sempre leggero e leggiadro, quando poi arriva il fallimento, ti sei circondato di amici che ti vedono solo come quello simpatico e tu chiederai aiuto, ti guarderanno e diranno ma tu eri quello simpatico e se ne andranno. Non possiamo essere sempre quelli simpatici, quelli sopra la cresta dell'onda, non possiamo. Perciò dobbiamo selezionare persone poche che ci conoscono. Poi va bene avere anche tanti amici casual, tanti amici con cui soltanto si gioca a Risico oppure si va fuori a far festa, ma ci mancherebbe. Ma se non abbiamo quelle due persone, massimo tre, e tante volte una persona, con cui veramente ci si vede in modo trasparente, e una relazione su cui ci si basa sulle difficoltà prima che sui divertimenti, allora siamo fregati. Bisogna, con questo tipo di amicizia, allenarsi ad essere qualcuno su cui poter contare. Perché quando poi il fallimento arriverà, e arriverà, tu hai bisogno di qualcuno su cui contare. E se tu pensi di essere tu quello su cui contare, l'altro fonderà su quella informazione la sua amicizia con te. E allora forse si può arrivare con maggior preparazione al fallimento. L'amicizia è una delle fondamentali preparazioni alle sconfitte della vita.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Secondo punto, parla delle tue insicurezze, non nasconderle. E questo è quasi scontato, ma in realtà è molto importante, perché ha a che fare con il capire chi sei veramente. Se è vero che i fallimenti e le sconfitte ci mettono a contatto con quello che siamo intimamente, con le fragilità, con la parte più profonda della personalità, beh, il linguaggio, cioè la capacità di esprimere quello che sentiamo in quei momenti, è fondamentale. E in effetti, per prepararsi alle sconfitte future, bisogna ampliare il proprio dizionario interiore. È drammatico il momento in cui qualcuno vive una sconfitta, un fallimento intimamente devastante e non c'ha le parole per dirle quelle cose. O peggio, ha solo le parole del successo, le parole dei social, le parole degli influencer, le parole delle gioie, dei divertimenti. E allora ecco perché oggigiorno, di fronte alle cose tragiche, sappiamo soltanto fare meme. Perché quello è il nostro dizionario interiore. È il dizionario della risata in cui nessuno ride, il dizionario dell'ironia senza fare del sarcasmo senza saper fare ironia. E questa grande confusione è soltanto una grande autodifesa. E allora, un allenamento buono per questa regola è non accontentarti del sto bene quando qualcuno ti chiede come stai. Allenati a dire quello che senti. Allenati a trovare le parole giuste per esprimere quello che senti dentro. E questo ti permetterà di ampliare quel dizionario per esprimere veramente quello che sei. Se sai esprimere in modo adeguato quello che senti dentro, le persone intorno a te ti riconosceranno e non saranno più stupite, non cadranno dal pero quando tu esprimerai una fragilità, perché farà parte del modo con cui ti esprimi. Allora bisogna tornare a scavare a fondo per capire quello che uno sente e perché lo sente. E attenzione, questa è una regola importante. Questo lo sappiamo fare soltanto se ci alleniamo a farlo quando stiamo bene. Perché quando stiamo male è già troppo tardi per ampliare quel dizionario. Bisogna trovare parole, trovare frasi, familiarizzare con quelle sofferenze quando stiamo bene. Se poi, quando stiamo male, ci arrabattiamo velocemente per trovare le parole, non le troveremo. Scimmiotteremo le parole altrui. E di nuovo, faremo la figura di quelli che non sanno veramente dire quello che sentono. Ed è un brutto risveglio quello. Questo mi porta al terzo punto, che è molto collegato. Ed è un consiglio molto pratico. Leggi romanzi e affronta la creatività degli altri. Di nuovo, in un mondo basato sul divertimento e l'intrattenimento, noi abbiamo pensato che i libri, i film, l'arte siano modi per passare il tempo facendo i fighi, però non è così. Io ci ho scritto un libro, il senso del mio ultimo libro, La parola Don Chisciotte, è quello di dire, quando leggi Dracula, Harry Potter, 1984, quando incontri personaggi frutto della creatività di altre persone, ricordati che quei personaggi, quelle storie, hanno una funzione ben precisa, che è la funzione di darti strumenti per modificare la tua prospettiva sulla tua vita e sul mondo. Questo è il motivo per cui esiste l'arte. Tarkovsky disse che i capolavori sono sparsi per il mondo come segnali di avvertimento in un campo minato. E quindi i libri, i romanzi, i personaggi, le storie servono per prepararci all'esplosione, prepararci al fallimento, alla sconfitta. Come? Leggendo parole e idee di persone che le sconfitte le hanno già vissute. I romanzi nascono dalle grandi sconfitte, dalle domande, dalle incertezze, dalle fragilità, non dalla sicumera dell'influencer, non è questo. Perciò tornare a vedere in questi strumenti che stanno alle mie spalle, in questi strumenti fatti di carta, che sono così utili, non modi di passare il tempo o di fare i fighi al pub con gli amici, con cui non abbiamo una relazione di onestà, soltanto per mostrarci più intelligenti, ma li vediamo come strumenti per scavare, fornirci di pensieri, per dire meglio quello che siamo, allora quello diventa molto utile. L'arte allarga il tuo sentire, allarga l'orizzonte su te stesso. E allora la letteratura torna ad arricchire quel dizionario interiore, dandoci non solo parole in più che servono, ma anche prospettive, anche modi di dire, modi di pensare. Torniamo a usare i libri per scavare dentro di noi, e allora forse riusciremo a prepararci meglio alle sconfitte future. Quarto punto. Sfrutta i tuoi periodi di pace. Noi quando stiamo bene pensiamo che andrà sempre tutto bene, poi stiamo male, cadiamo nella miseria e pensiamo che sarà per sempre. Spinoza apre il suo bellissimo libro, il Tractatus Teologico Politico, dicendo questo: il problema dell'essere umano è che vive sempre un'altalena di sensazioni, sentimenti. Quando le cose vanno bene, pensa superstiziosamente che le cose andranno sempre bene perché è eletto dagli dèi. Quando poi vanno male, pensa che sarà sempre misero perché il diavolo gli vuole male. Tutte ste cazzate. In realtà bisogna trovare un equilibrio. Quando stai bene, devi pensare al momento in cui non starai più bene e prepararti, usare quello spazio mentale ed emotivo per immaginare a come farai quando qualcosa capiterà, quando un imprevisto succederà, quando un tuo errore si radicherà sviluppando le sue conseguenze. I successi, i momenti di successo rappresentano infatti spazi di riflessione che non possono essere sempre riempiti di spensieratezza. Perché provate a pensarci, quando stiamo bene ci riempiamo di cose belle, poi stiamo male ci riempiamo di cose brutte, che è proprio il contrario di quello che dovremmo fare da un certo punto di vista. Perciò prova ad accogliere la fastidiosa idea di prepararti ai futuri fallimenti proprio quando stai vivendo un successo, un momento di felicità. E questo non per portarti sfiga o per rovinarti il momento, ma per dare a quel momento un significato che ti permetterà di affrontare meglio quando le cose andranno peggio. Se i momenti di pace li vivi spensieratamente, stai sprecando l'occasione di prepararti al momento in cui le cose andranno peggio. Ricordatelo questo. Quinto e ultimo consiglio: trovare un significato oltre ciò che è transitorio. E questo la filosofia lo ripete da sempre. Infatti è facile, quando le cose vanno bene, pensare che le conquiste di quei successi siano ciò che dà significato alla vita. Le cose mi vanno bene su YouTube, questa popolarità dà significato al mio lavoro. Ho una relazione che funziona. La mia vita è di valore perché una persona bella mi ama. Mi sta andando bene sul lavoro, ho dei soldi e quindi mi compro delle belle macchine o dei begli orologi. Il significato del mio tempo e della mia vita è basato su quelle macchine e quegli orologi. E questo è scavarsi la fossa verso l'inferno. Perché vedete, soldi, popolarità, trofei, like, tutto quanto, questo poi passa quando le sconfitte arrivano. Passa perché qualcuno ce le ruba, passa perché erano più transitorie di quello che immaginavamo, passa perché noi cambiamo o loro cambiano. Passa tutto. Il filosofo più importante in questo senso è Epitteto, che a un certo punto scrive questo: se vuoi che i tuoi figli, tua moglie, i tuoi amici vivano per sempre, sei stolto. Vuoi che sia in tuo potere ciò che non lo è e che quanto non ti appartiene sia tuo. Così pure, se vuoi che il tuo schiavo non sbagli, sei sciocco. Pretendi che il difetto non sia difetto, ma qualcos'altro. Mentre se non vuoi fallire quando desideri qualcosa, questo puoi ottenerlo. Perciò esercitati in quello che puoi. Chi ha il potere di procurare o di togliere a un uomo ciò che questi desidera o non desidera è il suo padrone. Quindi chi vuole essere libero non desideri e non rifugga nulla di ciò che dipende da altri, se no inevitabilmente sarà schiavo. Che è un aforisma straordinario, perché ci dice esattamente questo: vuoi essere libero? Preparati a quando le cose che ti danno gioia verranno perdute. È naturale provare gioia per avere una bella moglie, un bel marito, un lavoro che amo, tanti soldi, che bello. Ma devi prepararti nel momento in cui quelle cose non le avrai più. Perché se non lo fai, se non trovi significato in qualcosa che sia meno transitorio di quegli elementi, diventerai schiavo. Quando la sconfitta ti porterà via ciò che pensavi intoccabile, su cosa fonderai la tua vita? Quando sarai per terra? Perché quando eri giovane e hai tante, pensavi che la tua bellezza avrebbe conquistato il mondo e poi invecchi. Quando la persona che amavi era giovane, ti beavi della sua bellezza, pensavi che quello fosse la cosa più importante, poi anche lei è invecchiata e quindi che fai? Quando avevi soldi, pensavi che avere soldi ti avrebbe reso potentissimo e poi perdi i soldi per una scommessa sbagliata. Che farai? Se resti senza l'elemento esteriore a cui davi significato, rischi di perdere qualsiasi volontà di vivere. E quello che dice Epitteto è questo: diventi schiavo. Schiavo di quella cosa, soprattutto quando la perderai. E mentre ce l'hai, sarai schiavo della paura di perderla, quindi non è una buona scommessa. Persone che perdono anche le cose più basse, like o abbonamenti, e vanno in crisi, perché hanno fondato il significato della vita su quella cosa, che è una roba assurda. Il significato non può stare in ciò che ricevi dal mondo, ma in quello che offri al mondo, perché quello che offri è incondizionato. Ne parla Frankl quando parla dell'amore, l'amore per sua moglie. Il fatto che la persona che amo ricambi il mio amore non è il significato della mia esistenza. Il significato è nel fatto che io amo quella persona. E questa cosa mi dà significato anche nel momento in cui quella persona dovesse smettere di amarmi o non mi amasse più. Certo, non deve essere poi un martoriarsi, un sadomasochismo nel cercare qualcosa che non è tuo, però l'atto di amare qualcuno non me lo può togliere nessuno. L'atto di desiderare, l'atto di imparare, l'atto di incuriosirmi, quello non me lo toglie nessuno. Questo è ciò che dà significato ed è molto meno transitorio rispetto ai soldi o ai like. Quello che tu vuoi e puoi offrire non te lo toglie nessuno, è tuo intimamente. E le cose che stanno all'esterno, invece, quelle ti possono venire tolte, come troppe persone scoprono amaramente nella vita. E avendo investito in quelle cose, perdono significato nella loro esistenza. Anche nella sconfitta peggiore, potrai ripartire su fondamenta solide se hai dato significato a qualcosa che è tuo intimamente, che nessuno può toglierti. E allora la domanda giusta per prepararsi alla sconfitta futura è: su cosa ho basato il significato della mia vita? Se la risposta è qualcosa di esterno, fermati e rivedi quella prospettiva, perché non ti stai preparando alla sconfitta, ovvero al momento in cui perderai quella cosa. Se invece tu offri quello che sei, le sconfitte diventeranno modi di accrescere la tua espressione. E allora lì potresti veramente trarre qualcosa di buono e magari anche dare qualcosa di buono. E questi sono quindi i consigli che volevo dare per prepararsi alle sconfitte future. Magari qualcuno da questa puntata verrà un po' più depresso, ma se l'ascoltate bene, credo potreste trovare qualcosa di utile e costruttivo. E me lo direte voi con un commento. Se siete in live, non uscite perché adesso andiamo a leggere i vostri commenti e a discuterne. Se siete in differita, venite a trovarci in live ogni tanto e abbonatevi per recuperare le live passate. Grazie mille, buona serata e alla prossima.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.